Adesso dobbiamo incontrare un altro pellegrino che sta costruendo, costruttore di quello che abbiamo definito lo scudo legale o popolare, che non è un semplice corollario dell'attività dei fronti dei lavoratori, perché, come abbiamo scritto, concentra gli sforzi dentro un campo di forze differenziate sulla tutela legale attiva e militante che deve avvenire su tutti i livelli, a partire anche dell'attacco penale che spesso viene portato alla classe operaia e ai proletari. Grazie, buongiorno a tutti i compagni intervenuti all'assemblea del PUL. Io mi rifaccio ad alcune parole che ho sentito oggi qua. Finire di fare il pascolo nel giardino del padrone. Per finire di fare il pascolo nel giardino del padrone dobbiamo anche rivedere quell'approccio con la legalità borghese, di cui parlava anche il compagno dei comitati del CUO spagnolo che oggi è intervenuto. Quella riflessione sulla legalità che oggi non si fa più da molto tempo, lo sentiamo in bocca a tutti la legalità, è diventato quasi uno strumento di propaganda, in realtà tutti si dimenticano che la legalità, quella borghese, è prima di tutto uno strumento di oppressione, è di sfruttamento e di cristallizzazione di quei rapporti di produzione che oggi noi mettiamo in discussione con la creazione di studio. Un'altra frase che ho sentito oggi, quella del compagno della cellula, Yuri Gagarin, uno dei primi tentativi di sviluppo di questo fronte unitario dei lavoratori, scoperti anche il significato della bandiera. Il padrone cambia, l'operaio no. C'è una celebre frase del Manifesto che dice che la borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, tutto l'insieme dei rapporti sociali. I rapporti sociali cambiano perché il padrone li vuole cambiare, ma la contraddizione capitale-lavoro non cambia mai. E come fanno a non farla cambiare? Come fanno ad assicurarsi questo mezzo di sfruttamento? Ed ecco la legge. La legge, il diritto e la loro applicazione sono sempre stati il mezzo principale preferito per garantire la continuità e operare i rapporti di produzione della classe dominante. Qualunque ne divenga il loro contenuto, ce l'ha ricordato oggi il compagno segretario generale Marco Rizzo, con la vertenza dei tassisti, qualunque divenga il loro contenuto. La classe borghese domina quasi tutti i pilastri della legge, domina la formazione della legge. La legge viene approvata nei parlamenti, nelle assemblee borghesi, nelle assemblee burocratiche anche transnazionali come la UE. Ho parlato di assemblee burocratiche, non rappresentative, perché la UE non rappresenta nessuno, rappresenta dei potentati burocratici. Qui si fa la legge che serve ai rapporti di produzione, si applica tramite gli staccamenti di uomini armati e prigioni, cioè la polizia e i tribunali. È pur vero, e lo vediamo in Ucraina, e lo vediamo in tutti i casi in cui la borghesia è stata messa alle strette, partiamo dal Cile, che quando sono messi alle strette i padroni utilizzano la repressione nuda e cruda, ma lo vediamo anche in Italia ultimamente, le galere sono piene del conflitto sociale, facendosi beffe dei limiti legali che essi stessi avevano messi, no? il recinto del principe, no? Si è sempre detto recinto del principe, ma lo prendono, ne fanno carta straccia quando vogliono, utilizzando ogni mezzo e ogni violenza. Si pensa al dottor De Tormentis, e trasformando successivamente in legalità o in trasgressione della legge. Tuttavia, questo non può mai avvenire sempre, ognuno mostra di sé anche nelle fotografie sempre più di il proprio dato migliore, io non ho nessuno, però è così. E quindi la borghesia preferisce di gran lunga servirsi di quelle leggi che ha costruito e costruisce ogni giorno per il suo dominio. Solo in questo modo, io ricordo oggi il compagno della cellula Yuri Gagarin ha detto che ci dimentichiamo qualche volta di parole del vocabolario italiano. Io utilizzo qualche citazione dai passi dei classici comunisti perché anche questi sono stati soprattutto nella pratica sindacale, nella pratica politica, dimenticati. Seppelliti quando non oltre travisati. Si è preferito farlo con Gramsci, travisandolo ad ogni piede sospinto, lo si può fare difficilmente con Manifesto e con Lenin. E allora io li ricordo, solo così la borghesia riesce a contrabbandare quella finta terzietà della legge. E però più gli antagonismi, più le contraddizioni sociali sono forti, più la mano della legge diventa dura anche nel tribunale. Chi si occupa di vertenze di lavoro sta benissimo, ma soprattutto è mutato anche l'atteggiamento dei giudici. Il tribunale di Torino ne è un esempio. Qui è stata la prima applicazione giurisprudenziale in cui si è riconosciuto che un socio lavoratore di una cooperativa debba andare davanti per il licenziamento individuale, in un caso ovviamente speciosamente e astratamente utilizzato. Il giudice ha riconosciuto che debba andare davanti al tribunale delle imprese pagando il contributo unificato anziché davanti al tribunale del lavoro. È successo ed è così. Le cooperative a Torino hanno si dice spesso che si ha un legame di ferro con le istituzioni della città e spesso anche con qualche istituzione che dovrebbe stare dall'altra parte o che la borghesia dipinge come te. Torino, questo strumento così potente che è la legge è in grado di condizionare pesantemente il conflitto principale che interessa la lotta della classe operaria, il conflitto capitale lavoro, soprattutto perché si avvalsa spesso degli strumenti e dei puntelli a sinistra che il capitale abbia trovato, ce l'hanno ricordato oggi tutti i relatori. Tenta di diluire il conflitto sociale nell'ambito della semplice tutela di diritti individuali, si riconosce il diritto alla trasformazione del genere, il diritto all'immigrato, alla religione. Ci si compiace del fatto che la Corte europea ha condannato la Francia perché aveva applicato la sanzione penale nei confronti di immigrati clandestini sans-papiers perché avevano invaso le chiese. Però è stata ben lungi da censurare i rapporti di sfruttamento che costringono questi lavoratori immigrati nell'ambito del gioco del capitale. E così la legislazione sul lavoro nel fuggi d'esempio. Ecco perché, e ritorno al principio, questo strumento non può essere inteso come uno strumento di servizio, ma deve essere inteso come uno strumento di lotta. Il ruolo della vertenzialità legale è sempre stato inteso come sportellismo. Una volta di più quello di assicurare un servizio al lavoratore che si iscriveva al sindacato, alle volte quello di assicurare comunque un compromesso tra la legalità borghese e la legalità e la contraddizione sociale. Noi vogliamo che questo approccio diventi nuovo, noi vogliamo che questo diventi un approccio di lotta, noi vogliamo che questo diventi un approccio di incompatibilità, noi vogliamo, ed è importante il ruolo del singolo giurista, del singolo militante che si avvicina al rapporto legale, noi vogliamo che il giurista nel momento stesso in cui entra in contatto col lavoratore lo aiuti a capire che non è in gioco la singola tutela, io, i diritti individuali, garantiti sempre meno dalla legge, ma a comprendere che la vera partita si svolge sul riconoscimento dell'ingiustizia di quei rapporti di produzione e sul riconoscimento della necessità di ribaltarli, rivoluzionarli, costruirli con un mondo nuovo, fondato sulla centralità dei produttori principali, che sono i lavoratori. Si tratta di accompagnare i lavoratori, la loro organizzazione di lotta, su uno scalino superiore. Fino adesso ci si è accontentati di sedere con loro sul primo scalino alle volte, no? Tutelando i loro diritti individuali. Qualche volta si è saliti sul secondo con le loro organizzazioni. Si tratta di portarli ed accompagnarli e tendere la mano al terzo. Il riconoscimento che questi rapporti di produzione devono essere mutati radicalmente, che nella singola vertenza non sia mai vinto, perché si avrà vinto quando il rapporto e il capitalismo sarà sostituito, se no si ripresenterà per tuo figlio domani per questo problema. E non c'è bisogno di chi monopolizza capitale per produrre ciò di cui si ha bisogno, necessità ed aspirazione. Questo deve essere il ruolo nuovo del giurista all'interno di queste lotte. E all'interno di queste lotte occorre anche lì fare una selezione di obiettivi alti. La selezione di obiettivi alti che devono essere messi appositamente in grado di far riconoscere l'ingiustizia dei rapporti sociali esistenti e allora attaccare le cose che poi ogni operaio, come quello della cellula Yuri Gagarin che ha parlato oggi, riconosce come fondamentalmente ingiuste e fondamentalmente i pilastri di sfruttamento del capitale. Parliamo della legislazione sui licenziamenti, che sono la garanzia della precarietà. Parliamo dell'attacco che deve essere fatto anche con attacchi di eccezione di legittimità costituzionale, che alle volte riservano delle sorprese, no? A anche se la Corte Costituzionale è molto solerte nel verificare la legittimità delle leggi elettorali, ma molto meno c'è chi tecnicamente ha fatto dei studi su questo nell'attaccare la legislazione che tutela i rapporti di produzione. La legislazione sulla rappresentanza sindacale, l'articolo 8, ma anche le legislazioni che limitano i diritti di sciopero. Si è fatto un grande abuso della cosiddetta legittimità della manifestazione di sciopero, anche nell'ambito dei servizi di pubblica necessità e dei servizi pubblici essenziali. Bisogna attaccarle queste legislazioni. Ma soprattutto, nessuno, forse bisogna anche ricordarlo oggi, quell'orribile produzione dell'odierno mercato del lavoro, che sono la gestione privata del mercato interinale del lavoro. Le agenzie interinali, che oggi sono quegli avvoltoi che pascolano sulla carne viva dei lavoratori e che si pasceranno sempre più una volta che sarà messo in piedi il cosiddetto reddito di cittadinanza, che è una garanzia di precarietà, di sfruttamento, di ricattabilità da parte di questi capo che andranno a pescare i lavoratori uno per uno per dire: tu per non perdere un reddito di cittadinanza devi venire a fare il lavoro a 8 euro l'ora, a 4 euro l'ora, a 3 euro l'ora. Giratevi i centri commerciali, è pieno di questi lavoratori. Girate l'Expo, girate Carrefour, Auchan, queste grandi catene multinazionali, ma diciamolo, la Coop, il monumento del cooperativismo finto. Finalmente le cooperativismo finto, noi dobbiamo cominciare ad attaccare queste, e attaccarle anche nei tribunali. E allora, io poi faccio una parentesi sulla legislazione penale. Io, come Marco, ho imparato davanti ai cancelli della fabbrica la contraddizione capitale lavoro, l'ho imparata andando in carcere a trovare coloro che erano colpiti dal conflitto sociale, ma anche provandola insieme ai compagni, il compagno Milano, i compagni che mi hanno fino adesso accompagnato in questo percorso, i lacrimogeni della Val di Sud, non ci siamo stati sotto. Lì si capisce che non si cambia nulla con i tribunali, lo capiamo ogni giorno, anche sulla nostra pelle. Lì si capisce che il tentativo di repressione penale va attaccato ad ogni livello, anche dal punto di vista della cosiddetta legalità europea. Questo tentativo di costruire una sorta di legalità europea che tanto piace al UIC, no? Dei diritti in sede europea, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che però costruisce l'Eurogenport, che è lo strumento di repressione al giudizio che consente all'Unione Europea di inserirsi nei singoli stati, garantendogli un'impunità. Ma questo organismo, che sono gendarmi europei, la gendarmeria europea che è capeggiata a turno da un generale della Guardia di Finanza italiana, oppure di quella della Guardia Nazionale portoghese, oppure della Guardia Civile spagnola, questo strumento a cui gli si dà libertà d'ambasciatore e manganello del peggiore poliziotto. E allora occorre concepire questo scudo legale popolare non più nell'ottica dello sportellino, come ho detto prima, ma come uno strumento di lotta che aiuti anche il diritto, anche la lotta nei tribunali, a parlare la stessa lingua della classe operaia, la lingua della lotta di classe. Grazie.